Nel 1973, nella Credit Banker di Stoccolma, ci fu una rapina. Quattro dipendenti della banca furono tenuti in ostaggio per ben 6 giorni, al termine dei quali essi provarono una sorta di attaccamento emotivo verso i loro rapinatori, tanto che arrivarono al punto di chiederne la clemenza durante il processo. Durante la prigionia, nonostante le vittime si trovassero costantemente in pericolo di vita, emerse come se temessero molto più la polizia dei loro rapinatori. Addirittura, tra una delle vittime e un rapinatore, si instaurò una relazione sentimentale che durò anche dopo il periodo del sequestro. Il termine sindrome di Stoccolma trae le sue origini proprio da questo evento ed è stato utilizzato per la prima volta da Conrad Hassel, l'agente dell'FBI che si occupò del caso di rapina nella Credit Banker. Si tratta di una particolare sindrome, non inclusa nel DSM-4, in cui si instaura un rapporto affettivo tra le vittime di sequestro di persona e i loro rapinatori, e che pare coinvolga entrambi le parti in gioco. Addirittura, tali sensazioni positive verso l'aggressore possono scaturire in veri e propri coinvolgimenti emotivi e innamoramenti. Situazioni analoghe sono state riscontrate in diversi casi di rapimento. Tra i casi più famosi si ricorda quello di Elizabeth Smart, una ragazza che nel 2002 fu rapita e stuprata da un uomo con problemi psichiatrici che era convinto che lei fosse sua moglie. La Smart tra il 2002 e il 2003 trascorse inoltre, senza alcuna costrizione fisica, alcuni mesi in compagnia del suo sequestratore. Un altro eclatante caso che ci può far pensare a questa sindrome è quello di Natasha Kampusch, una donna austriaca che fu per 8 anni vittima di sequestro. Durante questi anni, per sua stessa ammissione, nessuno gli avrebbe impedito di liberarsi e fuggire. La fuga è infatti avvenuta a seguito di un litigio col suo rapinatore, che in seguito al fatto si tolse la vita. Ci tengo a sottolineare che gli esperti non sono affatto sicuri che questo sia un caso di sindrome di Stoccolma e spiegano come la vittima abbia solidarizzato col proprio carnefice solo ed esclusivamente per avere una speranza di vita e quindi per semplice e puro istinto di sopravvivenza. In un interessante studio del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell'Università di Padova è stata valutata la frequenza dei disturbi post-traumatici da stress e di depressione maggiore in un campione di 24 soggetti vittime di sequestro di persone in Sardegna. Obiettivo della ricerca era anche verificare l'eventuale sviluppo della sindrome di Stoccolma nel corso della loro prigionia. Dai risultati si evince che la sindrome di Stoccolma era presente addirittura nel 50% dei soggetti e soprattutto non era significativamente associata al disturbo post-traumatico da stress o alla depressione maggiore. È pacifico come tale sindrome non riguardi indistintamente tutte le vittime di sequestro, ma allora perché si manifesterebbe? Innanzitutto, il meccanismo che innesca tale sindrome dipende dal tempo che i soggetti implicati hanno passato insieme. Più è lungo, più è facile che nascano sentimenti di affetto, amore oppure di semplice solidarietà. Questo accade perché la vittima inizia a sentire la propria vita direttamente dipendente da una terza persona, il carnefice appunto, e si sviluppa un meccanismo psicologico di totale attaccamento verso di lui, credendo così di evitare la morte. Secondo alcuni psicologi, la sindrome si originerebbe dalla relazione di forte dipendenza che si instaura tra vittima e carnefice. La vittima è inerme e dipende totalmente dal suo aguzzino, che ha letteralmente in mano la sua vita e i suoi bisogni primari, come acqua e cibo. Quando vengono concessi tali bisogni, le vittime provano riconoscenza, che andrebbe a giustificare l'instaurarsi in un legame affettivo di questo tipo. Altri autori hanno invece dato un'interpretazione psicodinamica. Le vittime metterebbero in atto dei meccanismi di difesa. La regressione è l'identificazione con l'aggressore. Con il primo la vittima tornerebbe ad uno stato infantile, in cui riceve cure dall'adulto onnipotente. Si giustificherebbe quindi la propria condizione di totale dipendenza, con un bisogno di cure e protezione. Col secondo si creerebbe una distorsione dell'immagine dell'aguzzino e una condivisione del suo pensiero, in modo da superare il conflitto psichico dato sia dall'impossibilità di liberarsi dall'aggressore, sia dal fatto di essere a lui subordinati. D'altro canto, anche il sequestratore si identificherebbe con la sua vittima. Alcuni studi, infatti, hanno dimostrato che se la vittima risulta essere meno anonima, quindi per qualche motivo riesce a mostrarsi nella sua identità, diventa più difficile per il sequestratore farle del male. Inoltre, in un certo senso, anche il sequestratore proverebbe una sorta di gratitudine verso la vittima, poiché questa è stata collaborativa. Per concludere, ho avuto modo di notare come in letteratura sono descritti casi di sindrome di Stoccolma. Ad esempio, Torquato Tasso, nella sua Gerusalemme liberata, descrive l'amore tra la principessa musulmana Erminia e il suo sequestratore, il guerriero cristiano Tancredi. Vi segnalo infine un interessante film del 74, Il portiere di notte, di Liliana Cavani. In questa pellicola si parla della relazione sadomasochistica che nasce tra un ex ufficiale dell'SS e una ragazza ebrea che si trovava anni prima nel suo stesso campo di concentramento, sua prigioniera. Sarà un caso di sindrome di Stoccolma?